Buonasera e buon ascolto di Dixie Club da Giorgio Moncagatta. Questa sera incontriamo Glenn Miller, interprete della nostra sigla, autore o esecutore dei motivi più belli dei primi anni 40. Alton Glenn Miller nasce il 1 marzo del 1904 a Clarinda, nell'Iowa. La famiglia si trasferisce prima a North Platte, nel Nebraska, dove frequenta la scuola, quindi a Grant City, nel Missouri. Si guadagna i primi dollari facendo l'agricoltore, soldi che utilizza per comprare un trombone, col quale suona nell'orchestra cittadina. Nel 1918 la famiglia Miller si sposta nel Colorado, a Fort Morgan, dove Glenn frequenta la scuola superiore e dove prese lezioni di musica e cominciò a suonare il suo strumento nell'orchestra di Boyd Center. Tra il 1921 e 1922 studiò alla Colorado State University. Successivamente, e praticamente fino alla fine del decennio, si unì all'orchestra di Ben Pollack, lavorando anche come arrangiatore. Ora, l'orchestra di Pollack con Goodman, Miller e McParland in Yellow Dog Blues, datato 1929. Negli anni 30 arrivò a New York lavorando come freelance sia in spettacoli dal vivo che negli studi di registrazione. Collabora con Red Nichols, con i fratelli Jimmy e Tommy Dorsey e con Ray Nable. Glenn Miller, Red Nichols, Jimmy Dorsey e Adrian Rollini in Pretty Baby, etichetta Brunswick, gennaio 1930. Thank you. 1937 formò la sua prima band, cercando di mettere a fuoco le sue intenzioni musicali e di sfruttare l'intensità del timbro del suo strumento, che si elevava sui quattro sassofoni, creando un suono altamente riconoscibile. Nel 1938 formò un secondo gruppo, la Glenn Miller Orchestra, che cominciò ad ottenere un grande successo di pubblico quando siglò un contratto fisso al Glen Island Casino e fu ingaggiato in alcuni spettacoli radiofonici. Nel 1939 incise i primi dischi di successo. Uno di questi, però poco conosciuto qui da noi, è Blue Orchids, cantato da Ray Eberle su etichetta Bluebird. Il 1941 è l'anno d'oro di Glenn Miller. La sua orchestra è la più famosa degli Stati Uniti. Il suo stile swing spopola in tutte le sale da ballo. Billboard Hot 100 consacra l'orchestra coi primi posti nelle classifiche. Diverse settimane con The Song of the Volga Boatman, in cui si sperimenta l'uso della sordina nelle trombe. Ecco la registrazione su etichetta Bluebird. We'll be right back. al brano appena sentito fa seguito un altro successo, Chattanooga Choo Choo, colonna sonora del film Sun Valley Serenade. Per questa canzone Glenn Miller ricevette il primo disco d'oro della storia, per aver venduto oltre 1 milione di copie in appena 3 mesi. Per celebrare il successo del suo artista, la casa discografica RCA Victor si inventò la trovata pubblicitaria di dipingere d'oro una copia del disco e fargliela consegnare a sorpresa durante una trasmissione radiofonica in diretta. Ecco Chattanooga Choo Choo.
It's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-Choo?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about 3:45. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing 8 to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamalala calling, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
I successi del 1942 iniziano con A String of Pearls, che resta in classifica per 2 settimane. Segue la canzone Moonlight Cocktail con Ray Eberle e i Modern Irs, che vi rimane per 10.
Thank you. jigger the moonlight and add a star. Four in the blue of a June night and one guitar.
Mix in a couple of dreamers and there you are. Lovers hail the moonlight cocktail.
Now add a couple of flowers, a drop of dew. Stir for a couple of hours till dreams come true.
As to the number of kisses, it's up to you.
Moonlight cocktails need a few. Cool it in the summer breeze. Serve it in the starlight underneath the trees.
Discover tricks like these are sure to make your moonlight cocktail please.
Follow the simple directions and they will bring life of another complexion where you'll be king.
You will awake in the morning and start to sing.
Moonlight cocktails
are the thing. Directions and they will bring life of another complexion where you'll be king.
You will awake in the morning and start to sing.
Moonlight cocktails are the
Un altro successo, I've Got a Gal in Kalamazoo, con Tex Bennett, Marion Hutton e i Modern Irish. Restò in classifica per 7 settimane, fu scritta per il film Voglio essere amata.
We'll be right back.
Nel 1942 Glenn Miller si arruolò volontario nell'aviazione degli Stati Uniti per dare il suo contributo alla guerra che il suo paese stava combattendo. Sotto il grado di capitano e in seguito maggiore, fu messo a capo di un'orchestra militare, la Army Air Force Band. Il 9 luglio del 1944 fu assegnato all'intrattenimento delle truppe in Inghilterra. Il mistero della sua morte. Glenn Miller scomparve improvvisamente il 15 dicembre del 1944 mentre sorvolava la Manica a bordo di un aereo militare per raggiungere Parigi, dove la sua orchestra avrebbe dovuto suonare per i soldati che avevano da poco liberato la capitale francese. Il suo corpo non fu mai recuperato. Come disperso in guerra, nell'aprile del 92 gli fu dedicata una lapide nel cimitero nazionale di Arlington. A causa della sparizione del corpo e delle reticenze dell'esercito e dell'aviazione statunitensi, ci sono diverse tesi sulla sua morte. Tra le tante non ufficiali, viene ipotizzato che Miller giunse a Parigi, ma venne catturato dal capo delle SS francese, il noto Otto Skorzeny, che voleva sfruttarlo per raggiungere il generale Eisenhower e rapirlo o ucciderlo in un raid da svolgersi nel Natale del 44. Miller a sua volta faceva parte, insieme al maggiore David Niven, il famoso attore, di un'operazione segreta per negoziare l'armistizio degli ufficiali nazisti e potrebbe essere stato torturato e ucciso anche per quello. A favore della tesi ufficiale va considerata la testimonianza dell'equipaggio di un bombardiere che rientrava in Inghilterra il giorno in cui Miller si stava recando a Parigi. Il bombardiere, che aveva abbandonato la sua missione e secondo la procedura standard doveva scaricare le bombe inutilizzate in una specifica zona della Manica. Uno dei membri dell'equipaggio affermò di aver visto un Norseman volare al di sotto dei bombardieri durante lo sganciamento. Anche l'aereo di Miller era un Norseman e una deviazione di poche miglia dalla rotta stabilita lo avrebbe portato effettivamente sotto i bombardieri in rientro. Una delle ipotesi più credibili sembra essere quella che Miller sia rimasto vittima in volo del fuoco amico britannico durante un'incursione aerea contro i tedeschi. Ma torniamo a Miller musicista. Il suo stile si identifica per l'uso di formazioni orchestrali molto numerose, con corpose sezioni di fiati, di melodie estremamente orecchiabili. Alla ricerca di un nuovo sound, Miller modificò l'organico delle sezioni fiati e per le trombe un maggiore uso della sordina. Ne risultò un suono più vellutato e meno aggressivo, adatto anche ad orecchie meno avvezze all'ascolto del jazz. A differenza di altri grandi autori del periodo che componevano per le loro big band come Count Basie e Duke Ellington, nelle composizioni di Miller è molto minore l'influenza del blues e diventa marginale l'improvvisazione libera, sostituita da una partitura completa anche nelle variazioni sul tema e degli assolo. La sua disciplina nelle varie sezioni di lavoro era proverbiale e per queste ragioni i virtuosi raramente rimanevano a lungo nella formazione, preferendo passare ad altre situazioni che lasciassero loro un maggior spazio creativo. Nel 1953 anche la sua vita venne portata sullo schermo. Fu impersonato da James Stewart nel film La storia di Glenn Miller, con apparizioni di Louis Armstrong e Gene Krupa nella parte di loro stessi. Fra gli autori della colonna sonora vi era anche Henry Mancini, l'autore di Pink Panther. Concludiamo con un paio di brani tratti dal film. Il primo si intitola I Know Why and So Do You, con la voce di Paula Kelly. We'll be right back.
the springtime is due.
E questo è il brano che rimase in classifica diverse settimane, A String of Pearls.
Thank you.
Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Siamo sul Lago Maggiore nell'estate del 46. Una barca a vela, la Tinca, veleggia fino ad attraccare nel porticciolo di Luino. Dalla barca scende Marco Maffei. Torna a Luino dalla Svizzera, dove si era rifugiato per non combattere durante la Seconda Guerra Mondiale. Mentre si avvia verso il paese, Marco incontra Temistocle Mario Rimbegni, avvocato di mezza età, senza molta voglia di lavorare, rientrato da poco a casa dopo 10 anni trascorsi tra Africa e Napoli come ufficiale del Regio Esercito. I due fanno subito amicizia, tanto che Lorimbelli invita Marco a cena nella sua villa. Insieme raggiungono in barca la darsena della villa, dove l'avvocato abita con la dispotica moglie, Cleofe Berlusconi, sposata soltanto per interesse. Della famiglia fa parte anche la giovane e bellissima cognata, Matilde Scrosati, vedova del fratello di Cleofe, Angelo, che ha sposato 10 anni prima per procura, mentre l'uomo si trovava in Africa, insieme a Lorimbelli, per la guerra d'Etiopia. Da allora Angelo Berlusconi è dato per disperso e se ne attende a giorni la dichiarazione di morte presunta. Dopo cena, Marco viene ospitato per la notte e dorme nella stanza del vescovo. Il nome deriva da un prozio di Cleofe, Monsignor Alemanno Berlusconi, annegato anni prima in modo misterioso nella darsena. Così inizia La stanza del vescovo, film del 1977, diretto da Dino Risi e tratto dal romanzo omonimo di Piero Chiara. I protagonisti del film sono Ugo Tognazzi, Ornella Muti, Patrick Dauer, con la partecipazione di Gabriella Giacobbe, Piero Mazzarella e Lia Tanzi. La colonna sonora di Armando Trovajoli, che nel film ha anche omaggiato Glenn Miller con un arrangiamento di Moonlight Serenade, il brano che ha avuto maggior successo in assoluto fra le tante esecuzioni di Glenn Miller e che fu la sigla della sua orchestra e restò nelle classifiche per 15 settimane. Questa canzone avrà poi l'onore nel 1943 di essere inserita nei V-Disc, i dischi dati in omaggio ai combattenti che erano sui fronti della Seconda Guerra Mondiale. Per sfuggire alle grinfie della moglie, Lorimbelli cerca in ogni modo di farsi imbarcare sulla chimica. Ma Marco tergiversa. Così l'avvocato si fa trovare sulla barca quando Marco sta per lasciare il porticciolo della villa e lo costringe ad ospitarlo. Nonostante la differenza d'età, tra loro nasce una complicità che li porta ad avventure piccanti con due disinibite turiste svizzere. Al ritorno in villa, Lorimbelli, che ha delle mire su Matilde, intuisce l'interesse di Marco per la cognata. Per eliminare il concorrente, la sera prima di partire per una nuova crociera, con a bordo anche Matilde, confessa all'amico di avere una relazione segreta con lei. Marco cade nel tranello, rinuncia a corteggiare Matilde e lascia campo libero a Lorimbelli, che seduce la cognata durante la navigazione sul lago, insieme a Maffei e Landin, una sua amica. Mentre i quattro veleggiano, arriva la notizia della morte di Cleofe, annegata nella Darsena proprio come lo zio vescovo. Marco è coinvolto nelle indagini e sospetta dell'Orimbelli. Gli sembra di averlo visto in bicicletta la notte della morte di Cleofe, ma il caso viene archiviato come suicidio e dopo pochi mesi si può celebrare il matrimonio tra Lorimbelli e Matilde. E noi ascoltiamo un altro brano della colonna sonora, Jump 1945. Marco riprende a navigare sul lago, ma dopo qualche tempo torna a Villa Cleofe. Qui si rende conto che i rapporti fra Lorimbelli e Matilde sono peggiorati. Matilde gli racconta che, dopo pochi mesi di vita in comune, si è convinta che il marito sia capace di tutto e possa essere davvero l'assassino di Cleofe. Una sera, all'improvviso, ricompare Angelo Berlusconi, il marito di Matilde, che non è morto, ma vive in Etiopia, ma che ha presa la notizia del decesso della sorella è tornato. Angelo accusa il cognato di essersi impossessato del patrimonio di Cleofe, che comprende anche la sua parte dopo la dichiarazione di morte presunta. Marco va a trovare Angelo e questi, per sostenere le sue ragioni, legge una lettera che la sorella gli aveva scritto il giorno della morte, nella quale dichiara di temere il marito, quasi presagendo la sua fine violenta. Le indagini hanno successo. Ad incastrare Lorimbelli arriva la testimonianza di un meccanico che afferma di avergli venduto una bicicletta. Anche Marco racconta al giudice di aver visto Lorimbelli proprio in bicicletta la notte della morte della moglie. Accertata nella colpevolezza, il magistrato ne ordina l'arresto, ma Lorimbelli si chiude a chiave nella stanza del vescovo e si impicca la maniglia dell'armadio che contiene i paramenti del Monsignore. Matilde e Marco potrebbero quindi iniziare una seria storia d'amore, ma dopo una notte di passione, Marco decide di andarsene da Villa Cleofe e si allontana sul lago a bordo della chimica. Ascoltiamo il brano Light Breeze di Trovajoli dalla colonna sonora del film.
Thank you.
Ed ora alcune annotazioni. Piero Chiara, l'autore del romanzo, disapprovò le sequenze erotiche del film. Quella delle due turiste svizzere che prendono il sole nude sulla tinca e la scena d'amore finale fra Marco e Matilde, giudicandole volgari. Nel romanzo infatti non ci sono. Quelle scene valsero al film il divieto di visione per i minori di 14 anni. Questo divieto poi venne eliminato nel 2009. L'impiccagione della stanza del vescovo di Orimbelli, Tognazzi, si riferisce a quell'analoga di Luigi Enrico di Borbone, conde del 1830. Il tema della colonna sonora di Trovajoli fu riutilizzato per la sigla finale di un gioco a quiz condotto da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Al prossimo Wiki. Come sovente accade quando qualche personaggio famoso scompare, dilagano le voci sulla sua morte o sulla presunta vita altrove. Con Miller, oltre alle versioni appena raccontate, vi sono anche voci più fantasiose sul fatto che sia morto in un bordello a Parigi a causa di un attacco di cuore. In particolare, questa tesi venne sostenuta nel 1997 dal quotidiano tedesco Bild. Il giornale sostenne che il segreto sulla fine dell'Re dello Swing venne scoperto da Udo Ulkfot, che nel corso di una ricerca si imbatté in alcuni documenti riservati americani. Il giornalista raccontò che la notizia del falso incidente aereo era un tipico esempio della disinformazione attuata nel corso dell'ultima guerra. La vera causa della morte di Miller non venne rivelata per tener viva la sua leggenda e proteggere il morale dei soldati americani. Così, nel libro The Glenn Miller Conspiracy, si racconta che il leader della jazz band più famosa del tempo, nei giorni precedenti la morte, si trovasse a Parigi in missione top secret, missione denominata Operazione Eclisse. L'obiettivo era infiltrarsi nelle linee nemiche ed entrare in contatto col comandante in capo dei nazisti per il settore ovest, Karl Rudolf Gerhard von Rundstedt, e riuscire a concordare con lui una tregua. Per l'autore del libro, Miller era l'uomo perfetto per questa missione, perché i tedeschi lo conoscevano. Se il piano avesse funzionato, la guerra avrebbe potuto finire 6 mesi prima. Nell'attesa che qualche altra fantasia sulla fine di Glenn Miller venga alla luce, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto la prossima settimana con un'altra puntata di Dixie Club. Intanto, col buon ascolto dei nostri programmi, vi giunga il mio good night and good luck.